Estremo Oriente, perché è lontano da noi e per secoli è esistito solo perché noi europei ce lo spartivamo. Ancora oggi, profittando della miseria che c'è rimasta, vi sono degli europei, degli italiani che ci vanno solo per fare del vergognoso turismo sessuale, eppure è una delle parti del mondo che si sviluppano di più nel secolo che sarà il secolo del Pacifico. Eccoci oggi alla sesta puntata del nostro lavoro comune intorno al mondo. Forse lo avrete già notato la volta scorsa, anche se siamo ancora e non ci siamo mossi a Villa Madama, la villa nella quale il governo italiano incontra il mondo da decenni, ci siamo spostati dal piano terra al primo piano, dove c'è l'appartamento in cui dormì Margherita d'Austria molti secoli fa, hanno dormito capi di Stato e di governo più di recente, e se vi hanno fatto vedere il soffitto di questa bellissima stanza, vedrete che tra volatili vari che vi sono impressi non mancano le farfalle, naturalmente, che ci portano al nostro tema. E la farfalla di cui ci occupiamo per prima oggi sarà proprio il Giappone, che ci apre a quell'estremo oriente che, guardate, è diventato oggi uno dei mondi più vivaci e più interessanti del pianeta, proprio per le varietà che lo caratterizzano. Voi avete lì regimi dispotici che sembrano convalidare le caratteristiche che noi per secoli abbiamo attribuito all'Oriente, cioè di essere il regno della non libertà, il che è stato vero ma fino a un certo punto, ma avete anche regimi costretti ad aprirsi, come è accaduto in quel paese che noi chiamiamo Birmania, nel conflitto che ha opposto per decenni i generali che avevano assunto il potere e quella straordinaria donna Aung San Suu Kyi, che tutti abbiamo conosciuto anche attraverso il film a lei dedicato, e che The Lady era intitolato, e che dimostrano che la libertà può trovare radici e spazio anche nell'estremo oriente. È importante che ce ne rendiamo conto noi occidentali, perché noi europei, quando studiamo la nostra storia, i nostri figli e nipoti studiano a scuola i tanti trattati di Londra che nei secoli si sono fatti tra le grandi potenze europee, quella parte del mondo la trovate sempre come oggetto, oggetto delle nostre spartizioni. La Malesia passa dalla Francia a un altro paese, quel pezzo di Indonesia se lo prende qualcun altro. Erano le nostre prede e ce le dividevamo. Oggi sono paesi nei quali c'è un mondo che si sta organizzando e nel quale a vecchie tigri ormai, vi ricordate, c'erano la Cina, c'era il Giappone, poi alcuni decenni fa arrivarono le tigri, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, paesi che stavano crescendo. Oggi ci sono le nuove tigri, altri paesi, Indonesia compresa, che stanno entrando nell'età dello sviluppo. Un mondo quindi che dobbiamo imparare a conoscere, nel quale dobbiamo imparare a vivere noi stessi.
Cina e Giappone hanno rispettivamente il secondo e il terzo PIL del mondo e assieme a Corea del Sud e Indonesia fanno parte del G20. Hong Kong e Singapore sono due dei principali centri finanziari del pianeta. Taiwan ha una florida economia nel settore dell'high tech e nel paradiso fiscale del Brunei il reddito pro capite si aggira sui $50,000. Questo è uno dei volti dell'estremo oriente. Accanto ai templi e alle pagode, gli altissimi grattacieli con le scintillanti luci notturne. A questo aspetto si contrappone però la drammatica arretratezza economica della vecchia Birmania, oggi denominata Myanmar, o il disastro della Corea del Nord, perennemente sul punto di collassare, che destina un quarto del proprio PIL alle spese militari con una popolazione ridotta alla fame. Politicamente in Estremo Oriente c'è un po' di tutto. Giappone e Corea del Sud sono oramai democrazie consolidate. In Cina e Laos il Partito Comunista detiene saldamente il potere. L'Indonesia ha ripreso nel 98 il cammino della democratizzazione dopo la trentennale dittatura di Suharto. La Birmania del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi è ancora retta da una giunta militare. In Corea del Nord, dopo 100 giorni di lutto nazionale per la morte del dittatore Kim Jong-il, è iniziata l'era di suo figlio Kim Jong-un. A partire dal XVIII secolo, l'estremo oriente, culla di imperi plurisecolari come quello cinese e quello siamese, è stato per la sua posizione geografica strategica fra Oceano Pacifico e Oceano Indiano al centro dei disegni egemonici delle potenze coloniali. Nella seconda metà del XIX secolo, al colonialismo europeo si aggiunse quello del Giappone, intenzionato a diventare indiscusso egemone della regione. Tramontato il sogno imperialista giapponese con la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, ebbe anche inizio il processo di decolonizzazione del sud-est asiatico. Gli USA concessero immediatamente l'indipendenza alla loro unica colonia, le Filippine, e anche Gran Bretagna e Olanda rinunciarono subito ai loro possedimenti. Più restia ad abbandonare l'Asia fu invece la Francia, che riconobbe l'indipendenza delle sue colonie indocinesi nel 1954, dopo 9 anni di estenuante guerra. Nel frattempo, l'estremo oriente era diventato uno dei teatri più caldi della contrapposizione bipolare fra USA e URSS, come dimostrava la guerra di Corea e come avrebbe confermato il conflitto in Vietnam tra il 65 e il 73, nel quale gli Stati Uniti subirono durissime perdite. L'obiettivo di contenere ad est l'Unione Sovietica rendeva di fondamentale importanza per la potenza statunitense il controllo della regione, perché consentiva di isolare l'URSS circondandola di stati ostili. 20 anni dopo lo sgretolamento di quelle logiche, la centralità strategica dell'Estremo Oriente non sembra essere cambiata. Se prima il nemico da arginare era Mosca, adesso a fare paura è la Cina, che mette a rischio l'egemonia statunitense nel mondo e incute timore anche al Giappone, rimasto la principale potenza asiatica anche dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Avete appena visto che si parla di centralità geopolitica dell'Estremo Oriente e del ruolo cruciale che in esso esercita un paese come il Giappone. Per me, ragazzo cresciuto a Lucca, la città di Giacomo Puccini, il Giappone era quello di Madama Butterfly, Farfalla, lo sapete che Butterfly è la farfalla, ed era quindi un paese abitato da povere ragazze piene d'amore e di trepida subordinazione nei confronti del maschio occidentale, il quale, incarnato da Pinkerton, le fa amare e soffrire, sta con loro e le abbandona, e quando le ha abbandonate, povera Butterfly, non le resta che morire. Era a suo modo Madama Butterfly una rappresentazione del rapporto tra noi europei e il Giappone che, nella migliore delle ipotesi, esprimeva la nostra idea di superiorità rispetto a quel mondo. è tutt'altro che vero, e guardate, lo è sempre di meno. Vi voglio raccontare una cosa: la geisha è il simbolo locale giapponese della donna al servizio dell'uomo. Io ho conosciuto studentesse a Tokyo che fingono di fare le geishe per guadagnarsi quel che serve loro per studiare, accettano l'appuntamento serale, fanno bere adeguatamente il maschio che ha chiesto di averle come geishe, e quando lui si è addormentato loro passano a preparare i loro esami e poi la serata finisce. Ho trovato bellissima questa cosa qui, perché è un modo di dissacrare un maschilismo tradizionale che effettivamente in Giappone c'era stato. Quello che conta è che già ai tempi che io ricordo di Madama Butterfly, il paese era tutt'altro che un paese marginale, povero, messo lì ad aspettare che arrivasse un bel capitano europeo per poter far qualcosa che lo sollevasse dalla propria indigenza. In realtà il Giappone ha avuto una storia di sviluppo economico e industriale all'insegna dell'economia capitalista che stava prendendo piede in Occidente esattamente negli stessi secoli. Il Giappone, anche se noi lo ignoravamo e vivevamo la nostra storia come se fosse la storia del mondo, il Giappone stava crescendo allo stesso modo in cui stavamo crescendo noi, e aveva già a metà dell'Ottocento un potenziale di sviluppo industriale tra i più elevati del mondo, che fu, secondo le regole del mondo di allora, utilizzato anche per una espansione verso l'esterno. Gli studenti che hanno studiato la storia si ricorderanno nelle loro reminiscenze di una guerra tra il Giappone e la Russia proprio all'inizio del XX secolo, con i giapponesi che le danno ai russi. Il Giappone che conquista poco dopo, pochi decenni dopo, la Manciuria e che si insedia in realtà nel continente, diventando il vero nemico in quei decenni della Cina, che si trova occupata dai giapponesi più che non dagli occidentali. E chi di voi può aver dimenticato la follia che, a seguito della alleanza con Germania e Italia, Germania nazista e Italia fascista, portò il Giappone nel dicembre del 1941 a bombardare con i suoi aerei Pearl Harbor nelle Hawaii, e quindi a proclamare guerra contro gli Stati Uniti. L'abbiamo visto, credo, decine di volte al cinema, è un episodio della storia che tutti ricordiamo, che spinse gli Stati Uniti, li costrinse ad entrare nella Seconda Guerra Mondiale. A spingere gli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale fu un atto di aggressione di quello che allora si chiamava già, o ancora anzi, l'impero del Sol Levante, e che voleva estendere le dimensioni del proprio dominio. Ma questo segnò la fine del sogno imperiale giapponese. La Seconda Guerra Mondiale distrusse la potenza giapponese, la distrusse in modi che ancora pesano sulla nostra coscienza. Ricordiamoci, furono due ordigni atomici i primi gettati su una popolazione civile, che, uccidendo migliaia e migliaia di persone, a Hiroshima in primo luogo, convinsero il Giappone ad arrendersi. Da allora il Giappone diventò una specie di dépendance politica degli Stati Uniti, che li costrinsero a riscrivere la loro Costituzione, che li portò a fare dell'imperatore una figura non più ieratica e sovrastante come un gran sacerdote con tutti i poteri, ma una figura rappresentativa chiusa nel suo bellissimo palazzo. Il Giappone si avviò ai moduli di governo della democrazia liberale e diventò parte dello scacchiere difensivo degli Stati Uniti, riprese però a sviluppare la sua economia e diventò la terza potenza industriale del mondo. Quindi si applica al Giappone più forse che ad altri l'idea della fenice che risorge sulle proprie ceneri. È tuttavia una fenice che da anni si è fermata anch'essa, è ancora molto forte, è ancora potente, ma tende ad isolarsi. Pensate, ed è l'ultima che vi dico, che il paese che ha più perfezionato i robot capaci di assolvere a mansioni umane è il Giappone, e lo ha fatto per liberarsi degli immigrati. In questo dà un esempio che sconsiglio di seguire.
Il Giappone, che studia la robotica per sostituire i lavoratori immigrati e chiudersi in se stesso, è invece aperto ad alleanze con l'esterno per tutelare i propri interessi geopolitici. Il paese del Sollevante guarda con particolare attenzione a un interlocutore emergente, l'Associazione delle Nazioni dell'Asia Sudorientale.
ASEAN. Moving ASEAN to become a key global economic player.
L'ASEAN nasce nel 1967 con l'obiettivo di promuovere la cooperazione e lo sviluppo degli stati membri. Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia sono i paesi fondatori. Politicamente, l'ASEAN si pone l'obiettivo di stabilizzare le tensioni interne all'area indocinese. Nel 1978 il primo banco di prova, con l'invasione della Cambogia ad opera del Vietnam. Interviene anche l'ONU, ma l'ASEAN è decisiva offrendo un'importante mediazione diplomatica. Nell'84 viene ammesso il Brunei e dopo la fine della Guerra Fredda entrano nell'organizzazione anche Vietnam, Laos, Birmania e Cambogia. Il quadro è completo. L'ASEAN accoglie tutti gli stati della penisola indocinese. L'ASEAN diventa così attore politico cruciale negli equilibri dell'Estremo Oriente, ma all'allargamento dei suoi confini non corrisponde un vero processo di rafforzamento istituzionale. L'integrazione comunque procede e nel 92 porta all'istituzione di un'area di libero scambio fra i paesi dell'organizzazione. Le barriere alla circolazione delle merci vengono abbattute, gli scambi fra gli stati della regione aumentano e le economie diventano più competitive. Nel 94 nasce l'ASEAN Regional Forum, importante sede di discussione per rafforzare la sicurezza nell'Asia del Pacifico. La cooperazione economica rappresenta un campo fondamentale per il futuro dell'organizzazione, ma nei prossimi anni sarà la politica a occupare gran parte del dibattito interno all'ASEAN. La collocazione geografica strategica degli Stati membri mette l'ASEAN al centro degli equilibri geopolitici globali. Gli Stati Uniti e il Giappone mirano a contenere la Cina e per questo stanno cercando di rafforzare i loro rapporti sia con l'ASEAN che con paesi vicini come l'Australia e la Nuova Zelanda. L'organizzazione non gradisce però eccessive intromissioni nei suoi affari. Lo si è visto quando l'ASEAN ha risposto polemicamente alle contestazioni di Washington, che ne biasimava l'immobilismo sul tema dei diritti umani in Myanmar. La Cina si è invece rivelata più abile e si sta muovendo con estrema cautela. Il sud-est asiatico teme che l'egemonia cinese fagociti l'intera regione e l'establishment comunista lo ha ben compreso. Per questo Beijing nega qualsiasi ambizione neo-imperialistica e mostra verso l'ASEAN un atteggiamento cooperativo. La Cina però non è intenzionata a rinunciare ai propri interessi nel Mar Cinese meridionale. E questo ha creato attriti con alcuni paesi membri dell'ASEAN. Il futuro è dunque ancora tutto da decifrare e il sud-est asiatico potrebbe diventare una regione geopolitica ad alta instabilità.
ci siamo occupati nei minuti precedenti di questa organizzazione che mette insieme gli stati dell'Estremo Oriente, più o meno tutti, questo ASEAN, non per annoiarvi con fatti organizzativi, ma per aiutare tutti noi a capire che quello è un mondo che sta cercando proprio in questi anni di auto-organizzarsi dopo secoli nei quali noi lo avevamo organizzato a nostro uso e consumo, e incontra nel farlo, nell'auto-organizzarsi, difficoltà anche maggiori di quelle che abbiamo incontrato noi europei, responsabili di conflitti al nostro interno non inferiore ai loro, e che oggi con la nostra Unione Europea siamo ancora a dir poco a tre quarti di strada, e ad essere cattivi forse siamo tra metà strada. L'ASEAN è ancora più indietro, non ha una moneta unica, non ha regolazioni comuni che noi abbiamo dato a tutti gli europei, però ha cominciato ad esprimere non più come all'origine una sorta di autodifesa dalle infiltrazioni della guerra fredda e quindi del conflitto tra Unione Sovietica e Stati Uniti, ma un ruolo sta cercando di arrivare di stabilizzatore rispetto ai conflitti interni, che sono, come vi accennavo poc'anzi, conflitti ancora numerosi. Ci riuscirà, non ci riuscirà? Qui chiaramente gli ostacoli sono due. Uno è la Cina stessa. Abbiamo fatto notare che la Cina oggi prende sul serio l'ASEAN e cerca di avere un ruolo rispetto all'ASEAN e nell'ASEAN, perché avverte la responsabilità di paese grande che un compito di stabilizzazione non può non esercitarlo. Allo stesso tempo gli altri la guardano con una certa diffidenza, e poi ci sono i conflitti reciproci destinati ad aumentare via via che aumenta la capacità di farsi valere di ciascuno di questi paesi. I conflitti Giappone-Cina, ne parlavamo poc'anzi, è un conflitto che è destinato a lasciare i suoi umori a lungo. Il Giappone, ve lo ricordavo prima, è stato il paese che aveva occupato la Cina per decenni, e quando dalla Cina si è distaccata Taiwan, qui è stato con la copertura dei giapponesi. Del conflitto Cina-Giappone fa parte anche il conflitto tra la Cina e questa parte di sé che vive a Taiwan con una organizzazione sua, con una repubblica sua, eppure sono tutti cinesi, e il sogno del quale spettacoli che si fanno settimanalmente nelle grandi e piccole città cinesi prefigurano il ricongiungimento alla madrepatria, un qualcosa che prima o poi potrebbe accadere, ma che ha difficoltà ad accadere perché Taiwan è protetta nella sua autonomia dai giapponesi e dagli stessi americani. Però oggi la Cina ha un grosso argomento per contrastare questa tendenza. Se qualcuno vuole avere rapporti con lei, non deve fornire armi o altri beni a Taiwan. E oggi questo per gli Stati Uniti, che hanno 3.000 miliardi dei loro buoni del tesoro in mano cinese, è diventato un argomento forte. Poi ci sono gli altri conflitti che nascono dalla varietà delle situazioni. Voi di sicuro ne avete presente una, questa assurda diversità tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, un paese diviso in due come conseguenza di quella guerra fredda che ora non c'è più, ma che ha lasciato questa traccia. Il Vietnam è riuscito a liberarsene, la vittoria da parte del Vietnam del Nord della grande lunga guerra che prima fu coi francesi, poi con gli americani, che alla fine se ne andarono per decisione del presidente Nixon. Il Vietnam fu unificato, ora almeno lì c'è un unico Vietnam. La Corea è rimasta dalla guerra che ci fu all'inizio degli anni 50 divisa in due, ed è impressionante vedere la differenza, perché la Corea del Nord è un paese misero, dove la gente è povera ed è sotto il comando di una dinastia di presidenti. C'è un presidente della Repubblica che ha designato come presidente il proprio figlio, che ha a sua volta designato come presidente il proprio nipote. Si tratta di persone delle quali si dicono le cose più diverse. Sembra che il governo in realtà della Corea del Nord sia nelle mani di una oligarchia militare e di partito. Fatto sta ed è che quando si è profilata la possibilità dell'unificazione, la Corea del Sud non se l'è sentita perché le costava troppo la differenza tra la povertà del Nord e il livello raggiunto dal Sud. La Corea del Sud è uno dei paesi oggi più sviluppati del mondo. Vi ricordavo in un appuntamento precedente la Hyundai, che è uno dei tanti prodotti che hanno conquistato il mondo, ma non c'è solo questo. Guardate, molti di noi hanno pensato in passato che la Corea del Sud sì, si era affermata perché c'aveva il lavoro che costava molto meno del nostro. La Corea del Sud aveva dottori di ricerca e personale altamente qualificato già anni addietro in quantità molto superiore a quello che abbiamo noi ed altri paesi occidentali. Poi hanno preso sviluppo le cosiddette nuove tigri, Malesia, Indonesia, Thailandia, il Vietnam di cui vi parlavo, le stesse Filippine, che non producono soltanto badanti maschi e femmine da mandare in Italia, ma hanno ormai una robusta produzione di servizi industriale ed agricola, ed è un'economia che sta prendendo piede. L'Indonesia si sta allargando, l'Australia per decenni rifiutava la immigrazione da questi paesi pullulanti che aveva a nord, oggi anche di lì c'è un cambiamento. Insomma, è un mondo completamente nuovo, un mondo, ve lo ripeto, col quale dobbiamo imparare a vivere diversamente da come facemmo in passato.